Laser.
دی امریکایانو و طالبانو ترمز معاهده فقط دی طالبانو و دی امریکایانو مشکل حل کولش.
I negoziati fra americani e talebani possono solo risolvere i problemi che si interpongono tra loro, ma non risolveranno la crisi in Afghanistan. I politici americani, da quelli alla Casa Bianca fino al Senato o al Dipartimento di Stato, credono fermamente che gli Stati Uniti debbano lasciare l'Afghanistan. È stata per loro un'esperienza fallimentare e sanno che non dovrà ripetersi in futuro. Hanno perso soldi, vite umane e non hanno ottenuto niente. Il ritiro non è un'opzione, bensì un obbligo.
Aveva ragione Gulbuddin Eghmatyar quando aveva dichiarato, durante un'intervista rilasciata in esclusiva, che l'accordo di pace firmato a febbraio fra Stati Uniti e talebani non avrebbe portato a grandi risultati per il paese. Gli accadimenti avvenuti subito dopo hanno dimostrato come la sua previsione non fosse per nulla fuori luogo, confermando che i più grandi ostacoli si trovino all'interno dello spettro politico e sociale afghano. Secondo Eghmatyar e molti altri, l'occupazione ha solo complicato lo scacchiere. Ma è lui che grida orgogliosamente al ritiro delle truppe straniere, ormai viste con disprezzo da gran parte della popolazione afghana.
Se gli americani vogliono davvero la pace nella regione, come dicono, non hanno altra scelta perché la loro presenza è il motivo principale che fomenta la guerra e ciò è inaccettabile per gli afghani.
Gulbuddin Eghmatyar non è un uomo di mezze parole. Non si fa intimidire da nessuno e la sua fama lo dimostra. Un convinto difensore dell'Islam più conservatore, passato da essere un acclamato mujahid fino a trasformarsi in primo ministro e infine terrorista. È autore di 60 libri di analisi politica e religiosa ed è stato uno dei protagonisti di eventi internazionali che hanno cambiato il mondo, essendo vicino alla nascita e allo sviluppo di movimenti fondamentalisti islamici. Ha cambiato anche l'Occidente, aiutando a nascere e crescere Al-Qaeda e inviando i suoi mujahideen a combattere nelle più impensabili guerre civili nel mondo. È stato mentore e esempio di personaggi come Bin Laden, al-Zawahiri, al-Zarqawi, che ha protetto e addestrato, personaggi divenuti in seguito i leader dei network terroristici più temuti. E anche per questo, sebbene abbia inciso inconfutabilmente sull'evoluzione politica del suo paese, che in Occidente porta con sé la fama di assassino, terrorista, ladro e trafficante, è soprannominato il macellaio di Kabul, ma in patria è ancora adulato e amato da molti. Oggi, a 73 anni d'età, può essere considerato, forse, fra gli uomini più influenti della storia contemporanea afghana.
Durante gli anni Ottanta, Eghmatyar era l'eroe della resistenza all'invasione sovietica. Questo valeva per tutti, anche gli europei, ma specialmente nei paesi musulmani. Era un eroe gentile. La sua immagine però si è deteriorata con il tempo alla fine dell'invasione sovietica, con l'inizio della guerra civile e infine la propaganda NATO post 11 settembre. Oggi le generazioni cresciute sotto l'occupazione NATO non hanno più nessun rispetto per lui e i valori che lo rappresentano, perché non ne conoscono abbastanza. Ciò fa di lui un personaggio controverso, ma non dimentichiamo che è ancora il leader del partito politico Hizb Islami, forse il più numeroso in Afghanistan, e con sostenitori ancora pronti ad aiutarlo a qualsiasi costo. Ha una struttura molto ben organizzata, con programmi per uomini, donne e bambini, ed è sempre un uomo molto potente, anche se la sua fama è sicuramente diminuita.
Men, women, youth, children.
Fazel Min Allah Kaizai, coautore del libro Night Letters, lo racconta seduto nella sua casa di Polesor, a Kabul. Gulbuddin Eghmatyar è il protagonista del libro, che ripercorre l'ascesa nei mujahideen dagli anni turbolenti della destituzione monarchica degli anni 60, fino all'ascesa del terrorismo internazionale. Chi vuole conoscere l'Afghanistan odierno non può evitare di chiedersi, almeno superficialmente, chi sia Eghmatyar. Tutto è cominciato negli anni 60, dove è presto diventato uno dei protagonisti delle lotte fra comunisti e islamisti di cui faceva parte. Gli scontri si svolgevano all'interno dell'Università di Kabul, focolaio di nuove ideologie radicali, religiose e comuniste, ma in generale antimonarchiche. È lì, nel campus universitario, mentre studiava ingegneria, che è diventato subito un giovane comandante carismatico.
We don't have such a leader in Afghanistan.
L'Afghanistan, nella sua storia contemporanea, non ha mai avuto un leader simile a Hekmatyar. Per sua sfortuna si è sempre trovato di fronte a imperi da combattere e lui non è mai stato forte in termini di numeri, armamenti e soldi. Sin dall'adolescenza però è sempre stato un uomo di logica, uno studioso che scriveva libri, articoli. Era uno studente e un redattore di un giornale islamista chiamato Gahiz. Era capace di organizzare proteste. Era un uomo di penna, dialogo e di protesta.
Man of a pen, man of article, man of a dialogue, man of a protest.
Durante gli ultimi anni del governo monarchico dello Shah Zahir, i comunisti, sempre più popolari e osservati con interesse da Mosca, minacciano i valori culturali e religiosi. Chiedono anche la fine della monarchia, che prova a forzare la modernizzazione del paese, occidentalizzandolo. Anche gli islamisti rivendicano l'abdicazione, ma con altri fini. Il colpo di stato del 1963, da parte del cugino del re, il principe Daoud Muhammad Khan, e l'arrivo della Repubblica crea le prime forti frizioni. Il nuovo governo autoritario si appoggia anche ai comunisti, iniziando a perseguitare fortemente gli islamisti e a portare avanti riforme impopolari. È l'inizio di insurrezioni armate nelle province, delle quali Hekmatyar è uno dei giovani leader più conservatori, che si battono per un Afghanistan islamico tradizionale. Ricercato, deve presto fuggire a Peshawar, in Pakistan, continuando la lotta armata dall'esterno. Mancano 15 anni all'invasione sovietica.
Il regime di Daoud e i comunisti lo avevano costretto a cambiare strategia, creando un movimento armato. Ci sono documenti dell'epoca che dimostrano come organizzasse proteste contro le fazioni comuniste all'Università di Kabul, oppure spargendo le così chiamate night letters, le lettere notturne rilasciate per informare su eventi e fare propaganda. Ma così aveva scoperto di essere un ottimo leader militare in confronto ad altri capi jihadisti che avevano imbracciato le armi solo per l'invasione sovietica. Lui era diverso perché era presente con i suoi soldati, visitava i fronti, le province dove si combatteva. Scrivendo diari e insegnando o traducendo il Corano, non aveva mai perso il suo modo di fare accademico e i suoi valori culturali.
So he didn't lost his cultural part of efforts.
Daoud non dura molto. A fare il colpo di stato nel 78 non sono gli islamisti, bensì i comunisti. È la rivoluzione di Saur. Nur Mohammed Taraki, il leader della frangia estrema del partito comunista, i Khalki, prende il potere e si avvicina a Mosca. Propone politiche troppo riformatorie e drastiche per un paese conservatore. L'insurrezione aumenta e diventa inarrestabile. Mosca guarda sempre più preoccupata l'instabilità del paese. Dal Pakistan, rifugiati afghani, trasformatisi in mujahideen e comandati da leader come Hekmatyar, continuano a fare incursioni, conquistando terreno nelle province. Il 27 dicembre del 79, le truppe d'élite sovietiche entrano a Kabul. Mosca decide di intervenire direttamente. L'odio contro i comunisti è alle stelle ed è l'inizio della grande epopea dei mujahideen, visti come eroi della difesa contro l'occupazione. A Peshawar, Hekmatyar fonda il primo e più grande partito delle sette grandi fazioni simbolo dell'insurrezione armata, Hizb Islami, il Partito Islamico, il quale diventerà il più grande e potente, dandogli una fama sempre più gloriosa. Era considerato un vero eroe. Dal libro Night Letters possiamo ricostruire i tratti della sua personalità.
La CIA continuava a fornire armi ai Mujahideen attraverso l'agenzia di intelligence pakistana ISI. La leadership dell'ISI reputava Hekmatyar il più duro e vigoroso dei leader della guerriglia, un eccellente amministratore, scrupolosamente onesto, ma lo considerava anche spietato, arrogante e inflessibile, rigido nei suoi principi, e che non si sarebbe mai trovato bene con gli americani.
Il suo odio per l'ideologia occidentale e l'arroganza americana è già nota all'epoca, ma i nemici sono altri. L'insurrezione è infatti appoggiata indirettamente da paesi arabi, ma soprattutto dagli Stati Uniti. La sua diffidenza nei confronti degli Stati Uniti, però, è raccolta in un episodio avvenuto nel 1985, durante una sua visita a New York per parlare all'ONU e quando si era rifiutato di incontrare il presidente Reagan.
Un rappresentante del Dipartimento di Stato americano, un giovane Zalmay Khalilzad, gli porse una lettera con un'offerta ufficiale di incontro con il presidente Reagan alla Casa Bianca. Era passato in pochi anni dall'essere uno studente attivista a uno dei più noti leader di una guerriglia internazionale. Chiese consiglio ai leader del partito di Hizb a Peshawar, che all'inizio si pronunciarono a favore dell'incontro, per poi in seguito cambiare idea. Hekmatyar annunciò a Khalilzad che rifiutava l'offerta per non dare l'opportunità al presidente di usarlo in una foto. Temeva che l'America volesse sfruttarlo per accaparrarsi i crediti delle sue conquiste sul campo di battaglia.
In questi anni, inoltre, molti arabi cominciano ad affluire a Peshawar, arruolandosi per combattere quello che era stato proclamato il jihad internazionale per eccellenza, contro gli apostati. Questi sono gli arabi che sarebbero poi diventati una vera forza incontrollabile. È proprio Hizb Islami ad addestrarli e a favorirne l'arrivo. Un giovane Bin Laden, giunto in maniera umile e senza esperienza, diventerà presto uno dei più temuti e rispettati terroristi a livello mondiale.
So Hekmatyar was like acting leaders.
Hekmatyar era un leader attivo con tutte le qualità, era un modello di lotta jihadista senza compromessi per combattere contro il regime di Daoud e i sovietici. Questo era una grande differenza rispetto agli altri partiti che erano stati fondati con gli stessi obiettivi. Hizb Islami era molto più determinato nel combattere in nome dell'ideologia islamica e di Dio. La sua disciplina e la voglia di combattere ne facevano un baluardo, nonché il partito più grande e più seguito.
Dopo il ritiro sovietico nel 1989, le differenze fra i mujahideen portano il paese alla mercé della guerra civile. La situazione peggiora, è il caos totale. I mujahideen si alleano fra di loro per poi pugnalarsi alle spalle, diventando da eroi nazionali al peggiore incubo degli afghani. I massacri avvenuti fra il 92 e il 96 rovinano anche l'immagine immacolata di Hekmatyar. Nel 1994 prende la fama di un mostro in Occidente, quella di macellaio per essere precisi, assediando e distruggendo Kabul nel tentativo di destituire il governo composto dal leader tagico Massoud e il dottor Rabbani. Dopo vari negoziati sarà anche nominato primo ministro più di una volta. L'ultima, quando i talebani sono già alle porte di Kabul nel 1996.
La capitale afghana non era la sola vittima della sua supponenza nel 1994. Anche nelle province, Hizb e la sua coalizione combattevano ferocemente contro il governo, creando ondate di centinaia di migliaia di rifugiati. Lo spargimento di sangue era il culmine di 2 anni di confusione e assassini che avevano cambiato il paese per sempre. Sebbene Hizb fosse la fazione più colpevole, anche gli altri partiti avevano le loro responsabilità. Sin da quando Massoud aveva preso il controllo di Kabul nel 1992, i suoi soldati giravano con vecchie jeep russe per la città, con musica dagli altoparlanti e facendo gesti osceni alla popolazione. Dalle montagne, i cecchini del partito di Massoud sparavano per divertimento alla popolazione, come sport, mettendo in palio sigarette per chi uccidesse più civili. Le truppe di Dostum, un altro leader uzbeko, praticavano il bacha-bazi, forma di pedofilia che implicava l'uso di bambini effeminati per ballare e abusarne sessualmente. Hizb-e Wahdat, la fazione a maggioranza Hazara, piantava chiodi nel cranio dei prigionieri e rubavano artefatti dai musei. Nessuno vinceva e nel sud del paese un nuovo gruppo di Pashtun rurali ne aveva abbastanza. Era l'inizio di una nuova rivoluzione.
Quando i talebani entrano a Kabul nel settembre del 96, governando il paese fino all'invasione americana del 2001, Ekmatyar fugge, rifugiandosi in Iran. Ma anche durante il regime dell'Emirato Islamico, Hizb Islami mantiene piccoli focolai di resistenza, rifiutandosi di unirsi all'alleanza del nord comandata da Massoud, rimasto nella sua valle del Panjshir e respingendo ogni attacco talebano. Hizb Islami perde la nomea che si era fatto e anche il prestigio. Gli arabi che avevano combattuto nel jihad contro i russi intanto rimangono in Afghanistan. Protetti da Ekmatyar, in seguito lo sono stati anche dai talebani, che secondo una loro forte tradizione di ospitalità si sono sempre rifiutati di espellerli. Bin Laden è fra loro, avendo costruito campi di addestramento nel paese e mettendo in allarme la comunità internazionale con attentati di spicco. Qualcosa di grande in preparazione. Tutto cambia nel settembre del 2001. L'11 di quel mese il mondo cambia. Gli americani, dopo tentativi di mediare con i talebani, decidono di intervenire.
It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash.
So you have no idea right
now? Oh, there's another one. Another plane just hit. Right? Oh, my God. Another plane just hit.
Inside.
The building is exploding right now. You got people running up the street.
Oh, my God!
What came down, though? What came down?
The crash. The other Trade Center's down. It's down. It's down.
After 9/11.
Dopo l'attacco alle Torri Gemelle, Ekmatyar si è sentito nuovamente un leader attivo, invocando una fatwa o una dichiarazione religiosa contro l'invasione americana. È stato il primo leader afghano a farlo, incoraggiando il jihad contro gli Stati Uniti. Questo perché il suo unico vero obiettivo è sempre stata la creazione di uno Stato islamico puro. Non ha mai creduto in nient'altro.
I think it was again for establishing a Islamic world.
Ekmatyar torna all'azione. Sa che è nell'occhio del ciclone da tempo per aver sempre tenuto i contatti con Bin Laden, anche se non era al corrente del grande piano. Ma l'Iran, ormai sotto pressione, decide di farlo uscire dal paese, senza tuttavia consegnarlo agli americani. È così che raggiunge le montagne della provincia orientale afghana di Kunar e si ricongiunge alle sue vecchie conoscenze, Bin Laden e al-Zawahiri.
L'aiuto che Hizb aveva dato a Bin Laden e al-Zawahiri faceva parte di una strategia più ampia adottata dal partito per nascondere militanti stranieri dagli americani. Ekmatyar voleva ricostruire la sua reputazione nei circoli estremisti e spargere il jihad in tutto il paese. Se nel passato aveva fatto arrivare e addestrato gli arabi, ora ne sarebbe diventato il fixer, nascondendoli e aiutandoli a portarli in posizioni da dove poter sferrare imboscate e insurrezioni dall'Afghanistan fino alla Siria.
Ed è così che diventa ufficialmente terrorista. Il 25 febbraio del 2002 Ekmatyar raggiunge la leadership di Al-Qaeda in un villaggio remoto di Kunar, Khwar, raggiungibile solo a piedi o in elicottero.
Ekmatyar era ormai designato come terrorista globale dagli Stati Uniti, che lo aggiunsero alla lista di sanzioni di Al-Qaeda. In pubblico ne andava fiero, ma ebbe un impatto sulla sua vita privata. L'invasione afghana era per lui, in teoria, l'opportunità che aveva sempre atteso per combattere il suo vecchio nemico, ma in realtà combatteva ormai solo per rimanere a galla.
He was the first man to attack on US and NATO forces.
Fra il 2005 e il 2006, Ekmatyar inizia il jihad contro gli americani, portando avanti i primi attacchi. È un uomo di jihad, devoto a stabilire un sistema islamico.
And he is very committed to Islamic system to be established in Afghanistan.
È lui che reclama la responsabilità di vari attentati che hanno fatto decine di vittime, ma non si è mai alleato, per ragioni storiche e ideologiche, alla resistenza talebana, cominciata nel 2006 in modo consistente. Dopo anni di negoziati con il governo, Hizb Islami, sempre presente sul territorio a livello politico, trova finalmente una soluzione pacifica per firmare un accordo e permettere al suo leader di rientrare in patria. Il nuovo presidente eletto, Ashraf Ghani, non è certamente acclamato per aver fatto la pace con un presunto criminale, ma il passato è spesso trascurato per giudicare accuratamente il personaggio. Nel settembre del 2016 il governo afghano firma un accordo di pace con Ekmatyar e il suo partito, consentendogli di ritornare in Afghanistan nel 2017.
I think Ekmatyar during this.
Dal 2016 Ekmatyar è andato riorganizzando il suo partito politico come negli anni Ottanta, facendolo diventare molto importante e con una posizione forte, anche più forte dei talibani. L'accordo attuale fra talebani e Stati Uniti ha portato un vantaggio a Hizb, perché la sua visione di un sistema rappresentativo ed elettorale lo porterà sicuramente alla vittoria. I talebani non sono per un sistema del genere e in un futuro Afghanistan senza dittatura vincerà senza interferenze.
Siamo riusciti ad incontrarlo nella sua fortezza di Darulaman, un quartiere a sud della capitale, dove vive da quando è tornato. È una giornata nevosa di gennaio, gli pneumatici della macchina faticano a passare i dossi posti in numerosi cancelli che bisogna oltrepassare per entrare nel suo maniero. Una volta entrati si apre un nuovo mondo. Un edificio imponente tappezzato con le sue foto ospita il centro del partito politico. È affiancato da una moschea gigante, ma solamente dietro tutto questo appare una piccola casa senza intonaco e molto spartana. Ecco la casa del Mashir, il leader, come viene chiamato in arabo. Siamo accolti da suo nipote, dal genero Ghayrat Bahir, prigioniero americano per molti anni e vittima di torture. Bahir mi traduce perché il Mashir, sebbene parli perfettamente inglese, preferisce esprimersi in pashtu. Accetta di parlare solo dell'accordo di pace fra Stati Uniti e talebani, ma ci vuole poco per scatenarlo su altri argomenti di attualità internazionale o che lo toccano personalmente. Le elezioni presidenziali del 2019, per esempio, alle quali ha raccolto solamente il 4% delle preferenze. Non un risultato da ricordare, certamente, ma lui non ci pensa su due volte, gridando i brogli.
Ci aspettavamo la firma dell'accordo di pace prima delle elezioni. Gli americani dicevano che era la priorità, ma non è stato così. Molti hanno visto tutto ciò come una cospirazione contro gli afghani, posticipando la firma con i talebani e sostenendo le elezioni. Noi non ci siamo fatti distrarre, preparandoci per la campagna. Ci siamo organizzati bene ed eravamo forti. Nessun altro team elettorale poteva competere con noi in termini di numeri, organizzazione e partecipazione. Abbiamo avuto sostegno a livello nazionale, da nord a sud. I nostri incontri erano almeno 50 volte più grandi di quelli di Hani. Al suo comizio più grande, allo stadio nazionale, c'erano solo 1.800 persone e ha speso almeno 4 milioni di dollari. Era davvero imbarazzato, ma non ero stato abbastanza serio sulla posizione dell'Occidente fino a queste elezioni. Mi sono convinto ancora del tradimento nei miei confronti. Hanno preparato una campagna contraria. È imperdonabile. Il conteggio dei voti è stato portato avanti da una compagnia tedesca chiamata Dermalog. È stata chiaramente influenzata per annullare i nostri voti. Un esempio così non lo si trova da nessuna parte. Hanno rubato voti che si possono contare per circa 500.000.
Un grande problema con i sostenitori di Hizb è che sono contrari al sistema elettorale afghano, considerato come simbolo portato dall'occupazione. Per questo in molti non hanno nemmeno la scheda elettorale. Un'altra ragione che spiegherebbe gli avvenimenti dell'anno scorso, poi, è che la maggioranza dei sostenitori di Hekmatyar sono in villaggi remoti, fuori dal controllo governativo e della commissione elettorale. Inoltre c'è stato un cambiamento di regolamento nelle ultime elezioni. Si poteva votare solo con un timbro specifico sulla carta d'identità e solo nel distretto dove era stata emessa. Però, se guardiamo i suoi comizi politici per tutto il paese, è differente. Quando è andato nella sua provincia natale, Kunduz, sotto attacco dei talebani, ci è andato in macchina quando nessuno ci va nemmeno in aereo. Donne, giovani e uomini hanno organizzato tutto per lui. Era un comizio gigante, organizzato da persone educate. Se si guarda alle foto dei suoi comizi intorno al paese, da sud a nord, si può percepire il suo sostegno. Si vede chiaramente che sono molti di più i suoi sostenitori che quelli di altri.
C'è una domanda che lo fa infuriare particolarmente ed è anche quella che più preme agli afghani quando si parla di 19 anni di presenza NATO americana nel paese. Il cambiamento forzato di valori, avvenuto soprattutto nelle aree urbane, con l'avvento di una nuova costituzione e di fondi allo sviluppo direttamente da paesi occidentali. È qui che molti afghani non riescono a fare a meno di mostrare la loro frustrazione. Quando solo accenno le parole libertà e valori di emancipazione, Hekmatyar mi interrompe.
Freedom, values and...
Freedom, values coming from the West. What
Nessun afghano ha ancora visto queste cose. La libertà introdotta significa caos, solo caos e nessun valore, nessuna vera libertà o indipendenza, integrità territoriale, un governo con un potere sovrano. Tutto quello che è stato importato sono solo violazioni dei valori nazionali e corruzione, a tutti i livelli. Qui in Afghanistan ogni giorno muoiono 300 persone. Finora circa 1 milione di afghani sono stati uccisi. Una barbarie che non trova eguali nella storia. I raid notturni, le imboscate nel mezzo della notte, i bombardamenti indiscriminati sui civili innocenti che vedono le loro case profanate mentre dormono. Le bombe che esplodono alle porte, gli elicotteri che atterrano sui loro tetti, violando la privacy, strappando il velo alle donne, uccidendo genitori di fronte ai figli. Ecco i valori che sono stati importati in Afghanistan.
Mike Matiar è principalmente preoccupato dal funzionamento dell'accordo di pace. La sua esperienza, come l'accordo firmato dal suo partito con il governo afghano nel 2016 e indirettamente con la NATO nel 2017, è stato un fiasco.
Non c'è stata solo una cospirazione durante le ultime elezioni, ma sfortunatamente già dopo l'accordo di pace raggiunto in passato con il governo. Ogni singolo articolo è stato violato da quella gente. Il governo, per scagionarsi, ha scaricato le colpe sulla pressione americana che riceveva, perché non voleva che l'accordo fosse implementato. Per questo, il diritto ai nostri rifugiati di tornare non è stato rispettato. Non ci hanno integrato pienamente nel sistema. I nostri civili non possono accedere alle istituzioni del governo e i prigionieri di guerra non sono stati completamente rilasciati.
Penso che molti siano stati colpiti negativamente dalla forte propaganda dei suoi nemici. Quando è tornato a Kabul, nei social media, girava questa voce del macellaio di Kabul, anche se la gente prima del 2016 non sapeva nemmeno che fosse chiamato così. Questo potrebbe essere un nome falso che gli è stato dato, siccome ho intervistato centinaia di persone che hanno vissuto la guerra civile e nessuno si è mai riferito a lui in questo modo. È nel 2016 che è stato usato molto dalle news durante il processo di pace.
Ekmatyar continua a fare scalpore, vittima di propaganda. È comunque un personaggio che ha fatto molto per il suo paese e che ancora non è caduto in disgrazia, anche se hanno provato molte volte a indebolirlo. Dopo l'accordo di pace fra Stati Uniti e talebani, con l'arrivo di nuove elezioni potrebbe provare a raggiungere finalmente i suoi obiettivi. Che sia bene o sia male, lo deciderà la storia.